Francesco, benvenuti. Niccolò Ciccarini, la sempre coinvolgente sigla di Scanner in questo lunedì 19:33 minuti. Marco Tonelli in regia, ma soprattutto, come ogni lunedì che si rispetti, come ogni Scanner che si rispetti, non ci sono le cuffie, ma c'è Giulio Dini.
Ciao Giulio. Non vi azzardate.
Ma hai chiesto il rimborso? Il titolo della puntata di oggi è come chiedere i rimborsi sulle cuffie che non funzionano? Cioè, c'è tutta una sua storia o no?
Siete peggio dei vecchini del Muppet Show.
No, quello sono io, devo dirti la verità. Lui mi ha dato l'assist. Cioè...
No, siete una coppia ben assortita di simpaticoni. Chiesto alla regia. Sì. Che mi sentisse bene e la regia mi ha detto: ti sento come quando non hai le cuffie.
Fino un trionfo.
Sì, è stato un fallimento, ragazzi.
Vabbè, prossima volta comprati un megafono, magari così almeno eviti ti
ammetto,
puoi fare,
ammetto di non essere tecnologico.
Io invece voglio segnalare due aspetti. Intanto, alle spalle di Giulio Dini siamo al 35esimo di West Ham Sheffield United 0-0.
Bravo Giulio.
E questo è sempre giusto ribadirlo, insomma, anche la scenografia che coinvolge Scanner. Ma soprattutto oggi parleremo, come sempre, di calcio, ma con grande piacere, caro Giulio, di calcio femminile.
Era l'ora, ragazzi, era l'ora. Perché lo stiamo cominciando a godere questo fenomeno, no? Questo è un'onda che è arrivata forse in maniera anche prepotente col campionato di calcio di Serie A femminile del 2018-2019, quasi dal niente si è affacciato e si è imposto anche al grande pubblico questo fenomeno. Per noi era una novità, noi siamo arrivati con un notevole ritardo rispetto ad altri paesi e lo dicevo in maniera quasi prorompente, ma forse era forse l'unico modo per poter introdurre anche il calcio delle donne e far conoscere anche il calcio delle donne, visto che ormai da qualche anno si erano creati i presupposti sia nei settori giovanili per poi arrivare alle prime squadre, perché poi si allargasse il fenomeno che, a quanto risulta, nonostante la pandemia, sta facendo un grande successo, sta avendo un grande successo e il numero delle praticanti a questo sport sta crescendo davvero in maniera esponenziale, probabilmente grazie anche a quello che è stato il contributo dei media. Sappiamo che le partite delle donne sono state praticamente subito trasmesse anche dai principali canali di sport, quindi si è avuto anche modo di diffondere meglio, nel miglior modo, il fenomeno. È anche vero che i media hanno saputo ricevere la novità ed elaborarla e proporla nel miglior modo possibile. Finalmente siamo di fronte ad un campionato parallelo, diciamo, a quello che seguiamo da tantissimo tempo. Adesso abbiamo anche il campionato delle donne. Ieri si sono giocate un paio di partite della Coppa Italia e lo sappiamo, perché prima non lo sapevamo, e quindi benvenute ragazze.
E tra l'altro penso che anche la partecipazione della nazionale femminile al mondiale abbia contribuito, no, all'evoluzione, alla propagazione di questo messaggio del calcio femminile, perché poi alla fine, quando vai a queste manifestazioni, l'interesse c'è sempre comunque. Che dici, Giulio?
Allora Nick, non parliamone come di una cosa che si doveva fare, perché sicuramente il mondiale gli ha dato risalto, lo abbiamo detto, i media hanno dato una mano perché questo sport al femminile prendesse campo, ma l'elemento sul quale i club hanno poi cominciato a fare le giuste riflessioni è che il calcio femminile funziona. Cioè, non è una cosa che è giusto che sia praticata e che sia condivisa. Il calcio femminile funziona. Dove si è cominciato prima, il calcio femminile porta spettacolo, porta anche dei ricavi, ma soprattutto spettacolo, è coinvolgente, è divertente. E quindi se è una cosa che funziona, è giusto che funzioni anche a casa nostra, dove un pochino di calcio si capisce, ecco.
Giulio, è possibile a tuo avviso tratteggiare così delle linee per descrivere il calcio femminile e soprattutto il gioco del calcio femminile?
Fra poco avremo un ospite che ci aiuterà. Io posso esprimere solamente un parere personale e dovrei fare delle dovute distinzioni tra quello che è il calcio nostrano e quello che siamo abituati a vedere in altri paesi del nord Europa principalmente, dove si è più avanti. A me piace pensare a fare un paragone con altri sport che al femminile, dal mio punto di vista, riescono a essere più piacevoli. E mi riferisco essenzialmente alla pallavolo e al tennis. Perché? Perché l'esasperazione atletica maschile, il crescendo continuo, illimitato forse, della crescita della parte atletica e la sua esasperazione ha compresso molto questi due sport al maschile e li ha ridotti spesso e volentieri a un esercizio di forza, di supremazia della forza. Ecco, le donne, non potendo raggiungere quei livelli di forza, hanno mantenuto in quei due sport quegli aspetti tecnici che una certa velocità permette di esaltare meglio e hanno reso e rendono, dal mio punto di vista, più godibile questi sport. Ecco, penso che nel calcio si possa fare lo stesso parallelo e quando ha giocato ad alti livelli il calcio femminile riesce ad essere particolarmente divertente, cosa che non sempre accade col calcio degli uomini.
Giulio, facciamoci allora aiutare, come hai giustamente preannunciato, dal nostro prossimo ospite. Come di consueto, onere e onore della presentazione a te.
Allora, abbiamo in collegamento, grazie per essere con noi, Mattia Martini, che è, nonostante la giovane età, un'autorità nel campo del calcio femminile. È stato un osservatore della Fiorentina Women's e quindi ha collaborato con la dirigenza per la formazione della, presumo, la prima squadra della Fiorentina. Ha lavorato con il Verona occupandosi di calciomercato, è stato con un incarico di pari livello anche a Brescia e poi è stato uno scout e come dire, un collaboratore di calciomercato per addirittura l'Atletico Madrid. Quindi abbiamo a che fare con un professionista del calcio femminile, il quale ci aprirà le porte di questo mondo. Benvenuto con noi.
Ciao Mattia.
Salve, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi.
Vai Giulio.
Allora Mattia, parliamo di calcio italiano, del nostro calcio femminile. Quanto è significativo il gap che abbiamo ancora con gli altri club e le nazionali dei paesi, come dire, più evoluti da questo punto di vista.
È significativo ed è strutturale, è un gap importante ed è dovuto sicuramente a una mancanza di storia, di storicità, perché calcio femminile professionistico c'è solo dal 2015 grazie all'entrata per prima della padronanza della Valle con la Fiorentina, ed è sicuramente un qualcosa legato allo status dell'atleta, perché siamo rimaste una delle ultime federazioni a essere dilettanti nel calcio femminile, nonostante la nazionale italiana si sia posizionata tra le prime 8 nazionali al mondo all'ultimo mondiale di Francia.
E quindi sì, prego, sì, Giulio. Sì.
Dicevo, e quindi questo gap come può essere colmato? È vero che siamo partiti tardi, però abbiamo anche dei segnali importanti, nonostante si sia partiti tardi, Mattia. Abbiamo fatto intanto una buona impressione ai mondiali, ma per esempio avere una calciatrice, la Bonansea, nella top 11 della FIFA significa che comunque siamo in grado di esprimere anche della qualità ad alti livelli, no?
Sì, sicuramente, però è un riconoscimento più forse alla carriera della giocatrice e all'impegno del club Juventus che sta ponendo nel femminile, che poi in realtà ha un livello in campo mondiale, perché Barbara è fortissima, è la nostra icona, però riconoscimento a tutto ciò. Ancora il gap è importante. Il mondiale è stata una vetrina che ci ha dato una valenza a livello mondiale, ma non scordiamoci che è frutto di una vittoria fortunosa, anche se cercata, contro l'Australia, e poi di essere capitati in una parte del tabellone molto molto agevole. Bisogna essere fortemente ottimisti, perché dobbiamo credere nelle nostre potenzialità, ma allo stesso tempo realisti, per lavorare su ciò che ci ancora ad avere un gap consolidato, sia lo status dilettante e, ripeto, la mancanza di storia. Dovremo costruire la nostra storia step by step, stagione dopo stagione.
Giulio, posso fare una domanda a Mattia, perché mi incuriosisce molto, non volevo bruciare dei temi, però un argomento che a me piace molto è quello dello scouting, e quindi, siccome io lo reputo fondamentale alla base del calcio, ecco, Giulio mi sta già bastonando virtualmente, perché insomma gli ho anticipato un tema, ma questa è una cosa che francamente vorrei capire e far capire anche agli ascoltatori, perché già è complicatissimo nel calcio maschile, perché comunque sia devi avere veramente una rete di contatti, andare a vedere, ecco, come funziona nel calcio femminile, perché penso sia ugualmente complicato, cioè non è che poi sia così facile, no? Trovare la giocatrice, vederla e anticipare quello che potrebbe essere anche la sua carriera, cioè avere l'occhio clinico, come si dice in gergo.
Allora, è il lavoro di Mattia.
Ecco.
È molto difficile, in quanto l'occhio, ne parlavo con Giulio in un incontro tra di noi, va educato, perché nel calcio femminile sicuramente ci sono delle caratteristiche, tipo l'intensità di gioco, la frequenza, che sono molto diverse dal calcio maschile. Uh-huh. Tante volte la ragazza più lenta però può sopperire con una fase cognitiva, con una fase tattica importante, col posizionamento e così via discorrendo. Sicuramente attualmente lo scout è molto, tra virgolette, scarso, sia proprio a livello di video, perché ci sono pochi video, sia proprio di club che si possano permettere di mandare scouting in giro per l'Europa. In Italia ci sono due metodi. Uno è quello appunto di affidarsi a procuratori, ma abbiamo visto quanto ciò ha creato danno, e pian piano i club stanno cercando figure, si stanno strutturando per avere persone di fiducia da mandare in giro per l'Europa o nei trofei internazionali.
Giulio,
che dici quanto ciò ha creato danno? Cioè, ci sono stati dei consigli, come dire, sbagliati? Che
sì,
cosa è
perché
successo?
Soprattutto non conoscendo le ragazze o non conoscendo la loro storia, spesso si va incontro ad acquisti di persone con infortuni o infortuni precedenti, e poi condizioneranno la parentesi, oppure cose che avvido nel femminile, non conoscendo il livello di tutti i campionati, magari hai delle impressioni importanti e positive, e poi invece non sono giocatrici di livello. Un esempio è il campionato francese, che tutti pensano sia altissimo, il livello è altissimo in Paris Saint-Germain e Lione. Se uno va a valutare la partita fra Fleury e Olympique Marseille, vede una giocatrice importante, probabilmente da alta Serie B italiana e non da Serie A. E questo, un addetto ai lavori, finché non va a vedere partite proprio di persona, non se ne può rendere conto, finché non conosce tutti i campionati, no? Ad esempio, io sono addirittura andato in Ungheria, in Polonia, a vedere più volte partite, e questo, come ho detto prima, educa l'occhio, no? Serve un'educazione all'occhio, serve conoscere la materia.
Assolutamente. E in quanti siete a fare questo lavoro in Italia, Mattia?
Ma allora, che so per certo, saremo in 5, 6 persone. Il resto purtroppo fino ad ora si è affidato molto, o forse troppo, ai procuratori, e stanno vedendo che non è funzionale, oppure affidano ciò agli osservatori del maschile, che spesso per adattarsi al femminile vedono subito partite top di cartello e hanno quindi una visione distorta, hanno un fenomeno di distorsione nell'osservare il calcio femminile, e quindi anche questo comporta delle errate valutazioni.
Giulio?
No, io apprezzo particolarmente Mattia, perché non le manda a dire, no? E ci sta facendo un quadro molto, molto preciso. Cioè, quello che dice è un po' anche la stortura del calcio maschile. Insomma, ci sono società che fanno scouting e i giocatori se li vanno a vedere e li prendono dopo averli seguiti a lungo e valutati in pieno, e club invece questo non lo fanno, e magari si fidano di una soffiata o comunque di un consiglio magari non tecnicamente valido. E quello che voglio chiedere a Mattia, tu hai parlato dello status, no? Cioè, le nostre calciatrici sono dilettanti, sono ancora dilettanti, nonostante la Federcalcio già dal 2015 avesse, o 2016, avesse richiesto, e quindi avesse spinto già chiedendo per ai club per l'ottenimento della licenza l'allestimento di squadre anche giovanili femminili. Il fatto che la vicepresidente della AIC sia la Sara Gama, pensi che possa essere un elemento di spinta finale per il professionismo, visto che Calcagno dice, mi ha detto anche di recente, che dovrebbe essere davvero alle porte il professionismo delle donne?
Ah, allora, io sono convinto che Sara, che è una mia carissima amica, farà di tutto per accelerare i tempi, però ricordiamoci che il professionismo è necessario e serve. Di premessa, però, allo stesso tempo, parallelamente, serve un sistema che si autostrutturi e si strutturi e almeno in parte si finanzi, perché il calcio femminile al giorno d'oggi è un calcio che per i club maschili è solo un costo, e quindi bisogna cercare almeno in parte di autosovvenzionarlo, anche perché così ci sarebbe una vera e propria crescita. Non scordiamoci che poi questo passaggio al professionismo avviene in un momento delicato, durante e post, si spera, il Covid, che passi prima velocemente, e quindi ci saranno anche ulteriori costi ai costi che arriveranno al professionismo. Quindi io spero che arriverà presto, e solo in quel momento, al momento dell'arrivo del professionismo, potremo colmare il gap con le altre nazioni, o cercare di colmarlo.
Mattia, sui trasferimenti mi racconti un po' quali sono le finestre, cioè se sono come quella degli uomini, come avvengono i trasferimenti, di che durata sono i contratti anche?
Allora, i trasferimenti sono nella stessa parentesi invernale estiva degli uomini.
Ok.
Sicuramente non c'è una transazione monetaria ed economica nel passaggio nella calciatrice da un club all'altro perché semplicemente si aspetta la scadenza del contratto. Con contratti solitamente sono annuali, biennali, difficilmente triennali. Perché dico che il professionismo deve arrivare? Perché i grandi club europei, italiani ed europei investano. Perché un club italiano, non so se sapete, in qualsiasi momento si potrebbe veder soffiata una top player che fino a quel momento ha pagato e poi arriva un Manchester United, un Paris Saint-Germain, un Olympique Lione e gliela porta via. Magari anche alla vigilia di un impegno di Champions contro questo top club italiano. Perché le squadre italiane, non essendo professioniste ma dilettante, il contratto non vale all'estero. Per cui i grandi club, una delle ragioni più importanti è proprio perché possono vedersi rubate in qualsiasi momento giocatrici importantissime e veder saltare un investimento che poi non solo è costato e stato oneroso fino a quel punto lì, ma poi la mancanza potrebbe compromettere la stagione.
Giulio, prima della tua ultima domanda, una curiosità anch'io per Mattia. Negli ultimi anni, Mattia, è aumentato in modo direi quasi esponenziale il numero di club professionistici maschili che hanno aggiunto al loro interno la sezione femminile, chi con risultati immediati, chi partendo magari dalla Serie B. Ti chiedo, visto che ad oggi questa sorta di melting pot è ancora evidentemente in via d'evoluzione, dal tuo punto di vista servirebbe un equilibrio quanto più stabile tra società prettamente femminili che si occupano di calcio e società maschili che hanno la sezione femminile?
Ma guarda, non ho una risposta. La mia risposta sarebbe: chi riesce a stare a certi livelli ci deve stare perché garantisce una certa qualità al sistema per mettere in condizione sia la propria squadra che le proprie giocatrici di competere ad alti livelli. Per il resto io sono molto favorevole all'entrata dei top club o dei club comunque professionistici e sono anche favorevole a una Serie A e una Serie B, entrambe a 16 squadre.
Giulio?
Mattia, se tu dovessi allestire una squadra di Serie A femminile, la cosa come ti orienteresti? Andresti a pescare in quale campionato? Quanti stranieri andresti a prendere? Cosa faresti? Una specie di domanda calderone.
Partirei da una buona dirigenza e da un buonissimo tecnico. Se vincente è meglio. E poi italiane forti, ne vanno 11 almeno in distinta o formate in Italia, quindi partirei da uno zoccolo di italiane forti o comunque vincenti che hanno già vinto e poi vanno un po' controcorrente rispetto a tanti diciamo addetti ai lavori, perché io non andrei a prendere persone dal nord o dai paesi germanici e germanofone, ma andrei a prendere da paesi latini che hanno una processazione dell'informazione, hanno una maniera di pensare ed esprimersi in campo che rispecchia anche il modo di intendere il calcio, comunque sia il calcio e gli adempimenti tattici italiani. Quindi io sono più per straniere e latine o comunque che pensano come gli italiani o che hanno una buona capacità tattica. Il resto niente, penso sia il mio programma: buone italiane e poi straniere che riescano a pensare in maniera latina.
Mattia, grazie mille e ci risentiamo presto su TMV Radio.
Ciao Mattia.
Grande Salve, Mattia, grazie.
Un piacere.
Grazie davvero.
Un piacere, grazie dell'invito.
Grazie a te di averlo accettato. Grazie a Mattia Martini. Giulio, come di consueto nel minutino che oggi è doppio, conclusivo, in questa sorta anche se vogliamo di scambio che il calcio maschile e lo calcio femminile, questa sorta di condivisione anche se vogliamo di elementi, di conoscenze, di aspetti positivi e negativi, questa sorta di import-export, dov'è che l'uno deve prendere dall'altro e dove il calcio femminile non deve andare a raccogliere, ecco, esempi o abitudini anche nocive del calcio di noi maschietti?
Ma ragazzi, voi sapete, io sono sempre molto attento ai comportamenti e le donne da questo punto di vista partono avvantaggiate, prima di tutto perché per la loro natura, per il modo col quale si avvicinano allo sport, come lo praticano, per la loro lealtà. Dobbiamo considerare anche che le nostre, poi, non essendo professioniste, sono lontane anche da certe dinamiche che un pochino poi finiscono portando interessi a volte anche rilevanti con gli uomini per avvelenare, no, la purezza dello sport e dell'approccio allo sport. Ne parlavo con Mattia qualche settimana fa e lui effettivamente mi confermava che le donne hanno veramente questo piacere di giocare e non hanno altri pensieri, che è una cosa che rispetto al nostro professionismo maschile fa quasi sorridere, no? E dagli uomini non devono prendere gli atteggiamenti e soprattutto quelle che chiamo delle continue simulazioni, cosa che dal mio punto di vista sono assolutamente insopportabili nel calcio degli uomini. Queste urla che arrivano prima del contatto, ammesso che il contatto ci sia, le mani che sbatacchiano in terra come se si fossero perse le gambe o le braccia, e credo che una volta che saranno divenute anche professioniste, questi credo che arriverà anche abbastanza breve, le donne daranno anche una lezione su quello che è il fair play contrattuale, cosa che un pochino nel calcio professionistico dei maschi abbiamo perso.
Giulio, grazie mille, a lunedì prossimo.
Ciao Giulio, buona serata.
Grazie ragazzi.
Ciao.
Noi torniamo domani a partire dalle 17 con Stadio Aperto. Ciao.
Ciao.